Buongiorno Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
Allora Luca, la Roma perde ieri. In paio di settimane è cambiato un po' tutto lo scenario per la lotta Champions. La Juve che riacquista i 15 punti, Mourinho e Sarri che cominciano a sbuffare un po'. Però insomma, magari bisogna sbuffarsi dall'inizio, sin da gennaio secondo me, perché comunque è stata un'annata in cui questa penalità ballerina chiaramente condiziona evidentemente la lotta, soprattutto Champions, perché per lo scudetto non c'è nulla da dire, anche perché facendo un passo indietro il Napoli ha battuto la Juventus anche a casa sua, legittimando ancora di più la lotta al titolo che non è mai stata praticamente messa in discussione. Però tornando alla Roma di ieri, riabilita l'Atalanta, la Roma si spaventa, che ti aspetti da qui a fine anno in questo valzer di Champions?
Guarda, ogni settimana diciamo una cosa e la settimana dopo veniamo smentiti, no? Per un periodo abbiamo detto che le milanesi saranno avvantaggiate e poi hanno dato dei risultati orripilanti che hanno fatto raccapricciare prima di tutto i diretti interessati e poi le tifoserie. Questa settimana è stata il turno di Roma a dover piangere, no? Milano ride e Roma piange.
Sì, è vero.
All'insegna della discontinuità, avevamo detto che la Lazio era la più continua e ha perso in casa una partita peraltro in mezzo a mille giustificazioni scusanti, ma non è stata una Lazio brillante, no? Quella contro il Torino, al netto di Chiesini, al netto di tutte le polemiche che possiamo aver contribuito anche ad alimentare. La Roma, che aveva comunque l'opportunità di rosicchiare altri punti, di mantenersi a distanza di sicurezza dalle milanesi, invece ha perso male a Bergamo, ha perso con un risultato rotondo, e intanto si fanno sentire le fatiche di Coppa per la Roma, per la Juventus forse, ma comunque ha giocato una buona partita, e invece le milanesi sembrano essere rinfrancate dalle coppe, perché hanno riportato in campionato quello spirito che avevamo visto anche nelle competizioni europee. È illeggibile la corsa alla Champions, sinceramente, perché abbiamo visto troppa discontinuità anche all'interno della stessa partita. Se in più ci metti che all'interno di questa corsa Champions Lazio, e io ti metto anche un po' l'Atalanta, perché sì, è vero che ci sono stati degli infortuni pesanti, è vero che anche l'Atalanta ha avuto i suoi problemi, ma comunque è lì. Oggi è fuori dalle 6, ma oggi c'è la Juventus dentro il perimetro delle 6 e sappiamo insomma che più che sbuffare gli allenatori delle squadre avversarie forse devono sbuffare i tifosi della Juventus, che ancora non sanno qual è la posizione definitiva e non lo sapranno fino a fine campionato, mettiamoci l'anima in pace, perché
e questa è un'altra cosa grave per tutto il campionato.
Ma grave, grave o non grave, ma è così.
Sì, purtroppo sì.
Io penso che sinceramente pensare che i tempi della giustizia sportiva possano essere più stretti significa metterli su scrivere a matita quello
la domanda che ti pongo infatti la domanda che ti pongo Luca, l'afflittività non andrebbe rivista? Perché se la fretta deve portare poi a delle conclusioni affrettate,
ma allora è un discorso un po' lungo,
sì.
Cerco di sintetizzarlo e di essere il più chiaro possibile senza ingenerare polemiche, perché
no, per carità, assolutamente
viene fuori il pandemonio.
Oggi è festa, dai.
Ecco, appunto, no, ma è una cosa molto, molto semplice, paradossalmente. La giustizia sportiva non si vuole sostituire alla giustizia ordinaria, quindi essere colpevoli per la giustizia sportiva non significa essere colpevoli per la giustizia ordinaria. La giustizia sportiva serve per mandare avanti e tutte le società affiliate a qualsiasi tipo di federazione accettano un giudizio che di per sé sanno essere sommario. Infatti c'è proprio un procedimento diverso anche nell'acquisizione delle prove, nella presentazione delle prove, nella giurisprudenza, nei reati. Accettano un giudizio più veloce perché possa andare avanti il sistema, quindi si accetta tutti, e quindi se succede a te o succede a me, perché si dà per scontato che ci si comporti tutti in maniera limpida, cristallina, senza problemi, senza tant'è vero che sulle cose ordinarie, le squalifiche, le espulsioni,
sì,
i deferimenti, c'è un tabellare, no? Per chi non paga gli stipendi, c'è un tabellare, poi ci sono le eccezioni. Poi ci sono le eccezioni delle cose che è sulla notala ordinarietà. Se c'è una società, in questo caso è toccata la Juventus, negli anni passati è toccata ad altre società, o quello che sta succedendo per esempio alla Regina, in cui si deve essere giudicati, ci si è accollati il rischio in 100 anni di storia della federazione che il processo sia, come dire, diverso. Io non voglio dire meno attento, perché questo non lo credo, no, però no, che ha dei tempi diversi, ha dei tempi diversi per garantire la continuità. Se questo tipo di continuità, e comunque c'è un giudizio, non è che lo sanno Topolino, Pippo e Paperino, non è che ci si mettono tre punti a giudicare queste situazioni, determinano che c'è stata un'irregolarità rispetto alle norme della federazione. Ti do 10 punti, te ne potevo dare 8, te ne potevo dare 20, tanto questo è un accettare un grado di giudizio per mandare avanti un sistema. Poi vedremo che succederà con il giudizio, con certo, il giudizio penale. Questo per quanto riguarda la Juventus.
Sì.
Siccome la Procura federale non ha la forza oggi, ma non credo che non l'abbia mai avuta, no, di fare le indagini per conto suo, si affida alle indagini della Procura normale, della Procura della Repubblica, che ha diversi tempi, quindi può succedere, come è successo in questo caso della Juventus, che le situazioni vengano scoperte volta per volta. Ma queste sono cose che non puoi codificare. Dici, cambiamo la regola dell'affettività. Per me la regola in generale è giusta, cioè se tu ti comporti male e quindi violi l'articolo 4, che è quello della realtà sportiva, devi avere una penalità che ti affligga, perché se no, se io mi comporto male ma la penalità che ho non mi comporta alcun danno, sono indotto, fra virgolette, a comportarmi male, no? A violare l'articolo 4. Se invece so che è afflittiva, se non afflittiva in questo campionato, per il prossimo, cioè mi crea un danno serio, allora sono un po' più, perché le punizioni servono a questo, le punizioni servono a fare da deterrente per comportamenti negativi, cioè se
una volta che vengono certificati i comportamenti negativi, diciamo,
no, ovviamente. Ma certo, certo, però se tu sai che la multa per fare l'eccesso di velocità è 10 euro,
ah certo, certo, io mi sto attento, cioè, me ne frego,
se sai invece... che è 150 euro con due punti di penalizzazione sulla patente, ci metti un po' più la testa. Purtroppo è così, funziona così anche nell'ordinamento nostro, cioè normale, no?
Sì,
certo, quello di noi non siamo sportivi,
no, no, certo,
quindi
è chiaro.
Io sul discorso dell'afflittività, perché anche sul discorso della velocità, poi che debba essere un processo equo, che debba essere fatto per bene, che non ci debbano essere aree grigie, però rispetto a quello che si ha ci si giudica con delle cose diverse rispetto all'ordinamento civile o penale, quello che sia.
Dopodiché, Luca, chiaramente questo noi lo stiamo raccontando a livello superficiale, ecco, per non entrare nella polemica dello specifico. È chiaro che se davanti all'arbitrato del CONI il procuratore generale dello sport, chiamato come figura esperta nel settore a fare da garante sulla questione della giustizia sportiva e anche come unica figura che rappresenta l'accusa in quel caso, visto che la FIGC non si era costituita, se ti dice tutto giusto, però effettivamente questi 15 punti non andavano intanto motivati, non poteva essere inserito, esatto, l'articolo 4, doveva essere giustificato, cade quello che è l'accusa principale, quindi chiaramente lì, entrando nello specifico,
relativamente,
perché poi dopo deve essere riconteggiato,
cioè. nel discorso Tauscher dice la procura sportiva ha fatto un ottimo lavoro,
sì, perché
la FIGC ha fatto un ottimo lavoro, la procura, quindi chi ne è? Dice, l'unica cosa che mi sento di dire è che obiettivamente dovrebbe essere motivato meglio il meno 15, cioè la penalizzazione data. Quindi il collegio di garanzia dello sport presso il CONI ha detto, benissimo, per quanto riguarda le figure apicali della Juventus va benissimo quello che avete fatto, motivazioni comprese, non è stato accolto il ricorso. Secondo me ha dato una chiara indicazione, ha detto per quanto mi riguarda la Juventus è colpevole rispetto a quello che ho potuto vedere, perché se no rimandava a giudizio anche le quattro figure apicali, no? Presidente, sì, vicepresidente, amministratore delegato e direttore, cioè scusami, amministratore delegato della sport e direttore sportivo. E adesso, per favore, datemi delle motivazioni. Poi può ridurre la pena, perché l'afflittività a questo punto può essere minore, perché magari nel frattempo la Juventus ha perso 3 partite di seguito, no?
Sì,
quindi
sì,
tu mi dici, allora quindi le penalizzazioni me le dai in base alla classifica?
Esatto.
Ni. Se non ci fosse il meno 15, a priori mi poteva far pensare che tu potevi non arrivare al tuo obiettivo, che poteva essere il campionato o la qualificazione in Champions League. Adesso, se la penalizzazione deve essere affettiva, magari 5 punti di penalizzazione bastano per non andare in Champions League. Io ti ho ridotto la pena, ma comunque lo stesso danno ti ho fatto.
Certo.
Quindi capisci che la situazione non è che...
No, sempre chiaramente certificata la colpa, perché è chiaro che dopo che ci sarà l'ulteriore motivazione, la sentenza ricalibrata dalla Corte d'Appello federale, la Juventus potrebbe impugnare nuovamente la decisione.
Fra noi, che esatto, poi fra noi è limitato dirlo.
Sì,
io
certo,
credo che il collegio di garanzia dello sport in qualche modo abbia fatto capire qual è la sua idea rispetto sì. a questa situazione della Juventus, perché se tu ritieni colpevoli presidenti,
direttore sportivo,
CFO dell'area sport.
Sì, no, loro erano andati lì al collegio di garanzia, erano andati lì convinti, diciamo, cioè l'accusa, e il collegio di garanzia sembrava avendo accolto 8 dei 9 punti dell'accusa, è chiaro che aveva un po' sentenziato. Poi bisogna capire però il famoso, e qua lo capiremo delle motivazioni, che correggimi se sbaglio, dovrebbero essere note il 29 di aprile, che dovrebbe essere un sabato, verranno rese note, a quel punto lì dentro le motivazioni si capirà l'articolo 4, e capiremo meglio. Oggi però fa discutere molto, e non possiamo non parlare neanche soltanto lateralmente, che comunque arrivano tanti messaggi, il titolo della Gazzetta, non è che stiamo andando a giudicare la Gazzetta, sia chiaro, però Euro stangata Juve, l'UEFA prepara l'esclusione dalle coppe, quindi tifosi della Juve dicono, quindi fatemi capire, questo che cosa significa? Che nel frattempo l'UEFA comunque sia si sta muovendo per togliere
la... fare però, in maniera molto concreta.
Sì.
La UEFA in qualche modo deve recepire quello che succede in Italia, poi deciderà se quello che è successo in Italia basta, fra virgolette, la pena che è stata data dalla Federazione Italiana, oppure se ne serve un'aggiuntiva. Generalmente, come sai benissimo, la UEFA dà delle penalizzazioni in caso di non aderenza a quelli che sono i principi del vecchio fair play finanziario, oggi si chiama in un altro modo. Ma... Quindi se la UEFA, recepite le indicazioni che arrivano dalla Federazione, rileva che la Juventus ha in qualche modo tradito questi principi del fair play finanziario, anche qui c'è un tabellare per evitare proprio questa situazione di cui abbiamo parlato, cioè le personalizzazioni di una situazione. C'è un tabellare: se hai sbagliato di x mila euro c'è questa penalizzazione qui, se tu invece hai sbagliato un bilancio su 3 c'è questa penalizzazione qui, eccetera eccetera eccetera. Le squadre che sono state escluse, io faccio un discorso meramente numerico, sono state escluse dall'Europa dal 2014, quindi una decina d'anni da quando esiste il fair play finanziario, io credo che siano una ventina al massimo, che soprattutto hanno evitato di pagare altri club. Quindi se c'erano delle pendenze fra club, non erano state risolte queste pendenze, poi sono state squalificate. Fra queste squadre c'è anche il Milan, ti ricorderai che recentemente la guida dei cinesi, insomma, no, prima che passasse a Elliott, è stato escluso dall'Europa per una stagione. Io non so quello che succederà. Io credo che...
Io ti dico la verità, ma questo lo dico io, mi prendo la responsabilità. Titolare l'UEFA prepara l'esclusione dalle coppe mi sembra un po' brutti, cioè io ho proprio la sensazione di un processo mediatico, ti dico la verità, ma parlo proprio da ex super partes, cioè proprio super partes. Per me uno fa l'inchiesta, finita l'inchiesta, ma questo varrebbe senza l'afflittività sia in campionato che in Europa, dice allora abbiamo fatto questa inchiesta, non solo che se si parla poi di plusvalenze, di aggiustamento conti, io attivo tutte le procure perché mi rendo conto che evidentemente le plusvalenze si fanno anche con altre squadre, quindi voglio guardarci chiaro sul sistema, perché se devo correggere qualcosa correggo tutto, faccio un controllo dappertutto, chiudo, mi guardo il tabellario, quello di cui parli giustamente tu, e in base a quello, a questo dot tot, questo lo butto fuori dalle coppe per un anno, questo per 10 anni, per 2 anni, però lo faccio alla fine delle indagini. Non mi piace molto, e infatti apprezzo molto anche la vostra politica di Sky Sport, devo dire la verità, da questo punto di vista non mi piace molto il processo a priori, che diventa più che processo quasi sentenza, prepara la condanna, intanto bisogna stabilire la colpa se c'è, e questo che
infatti che non... è quello che secondo me farà la UEFA, cioè,
deve fare per forza,
quello che arriva dalla Federazione Italiana, e valuterà con fretta o meno, perché poi dipenderà dai risultati della Juventus e dalle penalizzazioni che verranno date.
È chiaro.
Tu sai meglio di me che se la Juventus non dovesse qualificarsi con la penalizzazione alle coppe europee, è un problema in meno.
Certo, sì, ma infatti
secondo me con grande serenità
stanno facendo il tifo, vinci l'Europa League così ci togli la gatta da pelare e se la piange l'UEFA, diciamo.
Esatto.
Anche quello, no? Che vinco l'UEFA.
Ci rientrano anche i risultati, perché difficile andare a valutare le posizioni di un club in questo modo, perché poi ci rientrano anche i risultati possono in qualche modo narcotizzare l'eventuale pena afflittiva in campionato, perché se la Juventus vince l'Europa League si qualifica alla Champions League senza passare per il campionato.
Esattamente.
Quindi l'afflittività della punizione della Juventus Quale sarebbe?
È la patata bollente, passa come... nelle mani dell'UEFA a quel punto.
Quindi, come vedi le situazioni? Sì, sì, ma la UEFA magari può decidere che la prossima stagione intanto non ha gli elementi per poter giudicare, fa l'esame e la esclude per quella successiva, che per la Juventus sarebbe comunque un danno,
certo,
economicamente sarebbe un danno, come peraltro ci sarebbe una linea di pensiero che dice la Juventus verrà sicuramente penalizzata per la questione plusvalenza. La questione stipendi non è ancora iniziata, inizierà a breve, ma magari non finisce il processo per questa stagione, quindi l'affettività verrebbe data per il campionato successivo. Non conviene alla Juventus, per un mero calcolo politico, non per essere dichiararsi colpevole, fare un famoso patteggiamento e quindi prendere tutti i punti di penalità per questo campionato, ti togli il pensiero e riparti.
E questo dipende dalla motivazione della seconda sentenza. Quindi,
diciamo che da questo punto di vista sono giorni caldi, io parlerei di calcio.
Bravo, bravo. Il problema è che se vuoi parlare di calcio, domani ci sta una super partita che è Inter-Juventus, dove anche qui insomma c'è la questione Stangarla, la questione Grazia, diciamo, che è avvenuta per quanto riguarda Lukaku. Lo ricordiamo che Gravina ha graziato Lukaku, e sulla questione in sé devo dire che in tanti sono d'accordo, nel senso di dire il razzismo va punito, come lo sta punendo la Juventus più di tanti altri club, perché va detto anche questo: la Juventus è un club che ha addaspato più persone possibili, perché ha gli strumenti per individuare, consegna, e da qui lo stadio silente praticamente, perché tutti quelli che sono cause si rendono protagonisti di cori che possono essere anche discriminatori e odiosi, vanno fuori, ed è giusto così, dovrebbe succedere un po' dovunque. Fatto sta che c'è stata un po' questa situazione di misunderstanding, perché credo ieri il neo presidente dell'AIA Pacifici ha detto che Gravina ha attivato una grazia, noi invece procederemo sulla questione della munizione per chi va, secondo noi, a provocare sotto la tribuna i tifosi dell'altra squadra. Oggi, ieri però, c'è stata anche una telefonata con la FIGC dello stesso nuovo presidente degli arbitri pacifici, che fa retromarcia e dice non ci sarà nessuna munizione per chi reagirà a cori razzisti. Anche qui si è cambiato in corso. A noi ci piace complicarci le cose in corso d'opera, no? In questo caso,
vabbè,
per carità, è giusto.
In questo caso, per carità, bravo.
Con una giusta motivazione.
Secondo me Massa, era Massa l'arbitro, vero?
Sì, se non era Massa.
Non aveva raccolto dal campo questa provocazione che invece aveva raccolto Lukaku.
Sì.
Perché magari ognuno ha le sue sensibilità e poi è concentrato sulle sue vicende.
Esatto.
Però è stato un errore, si era arrivati al paradosso che in una situazione di razzismo l'unico colpevole, alla fine l'unico che avrebbe pagato con una squalifica, era l'oggetto dei corsi. Quindi anche se si è dovuti arrivare a una situazione fantasiosa o anche di interpretazione del regolamento, è giusto così. E quindi è giusto anche che vengano cambiate questo tipo di regole in corsa. La lotta al razzismo credo che ci trova tutti d'accordo, nessuno si lamenterà mai per un cambio di una regola, se questa regola va a migliorare le condizioni in cui si gioca e se va a migliorare la civiltà del posto in cui vado a vedere la partita. Quindi, per carità, va bene tutto. Il presidente Gravina ha fatto benissimo a revocare la squalifica. Poi utilizziamo il termine grazia perché tecnicamente è stato quello, ma quando io sento dire Lukaku è stato graziato...
No. Sembra che tu dici...
È colpevole, gli hanno fatto un favore.
No, ci mancherebbe.
No. Detto che... è stato utilizzato lo strumento della grazia, ma diciamo che... No,
assolutamente.
Poteva essere evitato, però sai, poi anche lì, se tu non lo squalifichi, poi c'è il problema che non hai applicato le norme. Quindi intanto il presidente ha utilizzato questo strumento e vengono cambiate le norme.
Infatti anche qua, Luca, se sei d'accordo, io proporrei in questa giornata del 25 aprile
di fare una rubrica diritto e sport.
Bravo, a parte questo, di liberarci da un sistema vecchio. Tu dici, che stai dicendo? Sarebbe il caso, visto che si dice tante volte adesso cambiamo, di mettersi a tavolino e tutte queste vicende, queste creare il nuovo tabellario razzismo.
Ma guarda,
le curve che devono agire così.
Se succede qualcosa, questo agisca da precedente e che in qualche modo
si deve anticipare.
Non è che ci vuole molto.
Lo so, però magari chiudi questa stagione. Qual è il problema? L'ignoranza della gente. Chi lo ha risolto? La Juventus. Come? Con le strutture, con i video, c'è benissimo. Allora, ogni stadio deve essere...
Però, guarda per esempio quello che è successo in occasione del rigore, da ripetere o meno, in occasione della partita dei Champions tra Napoli e Milan, no?
Sì.
Il piede per aria o il piede non per aria.
Sì, bravo.
Io credo che nessuno di noi
lo sapesse
in maniera molto...
Certo.
Ma certo. Certo. No, ma no. Quando l'hanno scritta, potevano stare a pensare a questa fattispecie qua? Quindi cambiamo completamente argomento e passiamo dal campo, no?
Sì.
E tu cerchi di prevedere il massimo, poi c'è sempre qualcosa che sfugge. Bisogna avere la forza, l'onestà intellettuale di dire, vabbè, in questo caso abbiamo visto che c'è un vulnus, lo miglioriamo.
Esatto. Lì, anche lì, però, poi migliorarlo significa farlo funzionare, perché è stata introdotta questa magnifica tecnologia che è il VAR. Anche a me ancora mi suona strano quel fallo su Lozano, che insomma poi è stato visto al VAR e non mi puoi...
Ma io qui ho la mia teoria.
Vai.
La mia teoria è che il VAR in Europa viene utilizzato diversamente da come viene utilizzato in Italia.
Quindi lì non ha corretto l'errore dell'arbitro.
Ricordiamo tutti. Lì non ha corretto l'errore dell'arbitro perché secondo la normativa europea quello non è un grave errore.
Napoli-Juventus invece è stato corretto.
Napoli-Juventus è stato corretto perché era in Italia, è esattamente la stessa cosa.
Esatto.
Dove è chiaro che in televisione è un fallo, colpisce prima l'avversario, il giocatore in caso della Juventus, in altro caso Milik. Del Milan, quindi non ci sono dubbi sul fatto che sia fallo, ma
a velocità normale non l'hai
visto. Napoli-Juventus, quarto di finale di Champions League, non sarebbe stato necessario l'intervento del VAR, non sarebbero neanche andato a...
E anche qui magari mettersi d'accordo.
Però noi in Italia utilizziamo il VAR come una moviola in campo.
Esatto.
In Europa viene utilizzato come una correzione di macro errori. Qual è la strada più giusta? Non lo so, io in Italia ormai ci siamo abituati alla moviola in campo, quindi mi arrabbierei, no, se non venisse utilizzata come la utilizziamo noi.
E questo
poi
sai
però
che...
vi dico, vabbè, cioè, l'importante è che funzioni, l'importante è saperlo. No. Poi vogliamo polemizziamo quanto vogliamo.
No,
il calcio è fatto.
Invece, guarda Luca, credo che questo sia paragonabile, queste due letture diverse del VAR, al diverso metro di giudizio arbitrale che c'è in Europa rispetto all'Italia. Allora noi molto spesso diciamo, in Europa sono più bravi, poi magari vediamo che non è così. Ah no, però in Europa fischiano di meno, però in Italia si fischia di più. Semplicemente, secondo me, c'è un diverso metro di giudizio e probabilmente c'è anche una diversa, come dici tu, diversa lettura davanti al VAR. Quindi deve essere o educato l'utente... Ok, il fruitore del calcio, sia giornalista, sia tifoso, quello che è, educato a questa differenza. In Europa aspettatevi un tipo di arbitraggio, un tipo di lettura anche di utilizzo del VAR diverso rispetto all'Italia.
Invece che educare i tifosi, intanto cerchiamo di essere, fra virgolette, educati noi, come addetti ai lavori, quindi anche i giocatori,
dirigenti
e allenatori, da evitare così, come magari è stato fatto, perché io... sentito grandissime polemiche dai diretti interessati sulla questione Napoli, per esempio, Napoli Champions, dico.
Sì.
Perché si deve sapere, perché poi l'arbitro, e quindi l'episodio arbitrale, appunto, è un episodio che fa parte di una partita. Il problema culturale arriva da lì, non dal sapere che ci sono interpretazioni diverse da arbitro a arbitro, non soltanto da nazione a nazione, da arbitro ad arbitro. C'è l'arbitro più bravo, l'arbitro meno bravo, quello che è un VAR più competente, quello che è l'arbitro più attento, perché poi possono sbagliare anche loro, ma fa parte degli episodi. Cioè l'intervento dell'arbitro equivale allo sbaglio di Kvara sul calcio di rigore o la traversa di Kier, cioè è un episodio della partita. Allora, siccome l'arbitro è l'unico diciamo che poi alla fine non parla, è l'unico che non ha i tifosi, è chiaro che viene indicato come l'episodio più importante, no? Però voglio dire, se noi dobbiamo dire somaro all'arbitro, lo dobbiamo dire anche all'attaccante che sbaglia a porta vuota e al portiere che fa la papera.
Certo.
Sono episodi.
E anche al tifoso che fa l'alcol razzista.
Sì, certo, no, quello più che somaro di dire deficiente.
Bravissimo,
no?
Bravissimo.
Però parte da lì, poi dopo... Noi parliamo bene, ci troviamo invischiati in situazioni come magari metto l'Italia subisce un torto arbitrale e te la prendi con l'arbitro. Però non sono tutti Byron Moreno che poi dopo fa il narcotrafficante, capito?
No, è chiaro. Il discorso è chiarissimo ed è così. Cioè noi dovremmo essere educati a conoscere il regolamento, a conoscere la lettura, a conoscere cose, dopodiché...
No, ma dargli anche il peso giusto. Anche il peso giusto.
Sì.
Cioè se parliamo dell'Italia, così eliminiamo la questione di tifo. Se l'Italia perde con la Corea, l'arbitro ha sicuramente la sua parte, ma l'Italia pure.
È così.
Cioè la squadra.
È così. Assolutamente, come no. Luca, prima di salutarci parliamo ancora di campo, però campo. C'è questa partita domani, indecifrabile anche qui, perché l'Inter è stata tutto l'anno indecifrabile. Però forse adesso
anche la Juve.
Sì, bravissimo, anche la Juve, ma la Juve anche per altri motivi, perché insomma penso sia stata un po' sballottolata tra mille sentenze, mille cose, però ha cominciato malissimo il campionato, poi ha avuto continuità senza cambiare modus giocandi, poi dopo ha riperso punti, poi li ha riconquistati, insomma indecifrabili tutte e due. Eppure dobbiamo decifrarle. Come le vedi in campo queste due squadre? Chi è che parte un passettino avanti, se possiamo identificare?
Nessuno. Nessuno. No, ma nessuno. Nessuno, nessuno, perché la Juve a me non è affatto dispiaciuto contro il Napoli.
Ah, per niente, nemmeno a me.
E ha fatto una partita buona, non spettacolare, ma la Juve spettacolare non lo è mai stata, ma è stata una Juve tonica. Peraltro anche una Juve ridisegnata, quindi con tanti ragazzi in campo. Non sai mai che tipo di Juve aspettarti. Quando sono entrati i giocatori più esperti di Chiesa e di Maria, alla fine la Juventus ha tipo due gol.
Sì.
Poi lascia perdere che sono stati annullati, però lì c'è arrivata.
Certo.
Anche con grande facilità, anche se poi cambiando sistema di gioco invece concesso anche più palle gol
al
Napoli.
Sì, sì.
L'Inter ha ritrovato un grande protagonista perché aveva bisogno di sbloccarsi, ovvero Lukaku, e se vuoi anche Lautaro Martinez, che non segnava da una vita. Quindi erano 11, se non sbaglio, le partite
di
Lautaro Martinez senza gol.
Sì.
Sì, sono ritrovati questi due che non segnavano da due anni insieme nel momento topico della stagione dell'Inter. L'Inter in Coppa ha sempre fatto bene contro qualsiasi avversario. La Juventus all'inizio della stagione assolutamente no, perché è stata disastrosa nelle Coppe Europee.
D'accordo.
Mentre invece alla fine la Juve in queste partite qua ha una tenuta mentale incredibile. Quello che è riuscito a dare Allegri alla Juventus è stata questo tipo di identità.
Sì.
Questa grande combattività e reattività su ogni pallone. Questo non significa che non fanno errori, ma che fanno del tutto per non farli, ecco. La Juve non è mai svagata, non è mai è sempre sul pezzo, sempre concentrata. Poi c'è l'errore di foga, l'errore di piazzamento, l'errore tecnico, ma non c'è mai l'errore di concentrazione. L'Inter invece, soprattutto in campionato, errori di concentrazione ne ha commessi.
Sì, tanti.
Però in Coppa mai. Quindi anche nell'andata la Juventus era passata in vantaggio, l'Inter riesce a raschiare la partita all'ultimo minuto, ma aveva avuto
folle di
con l'Inter piuttosto che la Juve.
Vero.
Quindi sai, è una partita indecifrabile, sarà una
devo dire che...
partita, perché comunque Inter e Juve si giocano una bella fetta della stagione.
E devo dire che l'andata era se fosse finita 0-0 era ancora più giusto come risultato, 1-1 ha reso giustizia, vabbè, a quello che si è visto in campo.
Cambia poco.
Sì,
cambia
sì, certo, poco. Certo, oramai cambia poco, però per dirti proprio la fotografia è quella, era un pareggio e da pareggio si riparte. Luca, noi invece ci fermiamo qui e ci ritroviamo martedì prossimo, un abbraccio grande a Luca Marchetti.
Ciao, ciao.
Ciao Luca.
Ciao, ciao.